Tiriamo la clessidra. Quando è stato il momento di preparare questo incontro, devo ammettere che rispetto al primo io pensavo che questo fosse molto più facile. E man mano invece che passavano i giorni mi rendevo che era facile manco per niente proprio. Perché quindi vorrei così fare innanzitutto un passo indietro all'incontro precedente, ma tranquillizzando subito chi non c'era al primo incontro, perché non è collegato come tema, però è una cosa che è così centrale che è centrale anche per questo, perché è il punto di partenza senza il quale non si può capire la messa. Mi fa piacere proprio anche soprattutto i sottotitoli, perché il mio desiderio grande è, insomma, immagino che ci sarà anche qualcuno che è particolarmente lontano, qualcuno che è arrabbiato, qualcuno che a messa ci va col collo torto, qualcuno che si chiede il senso dell'andare a messa, qualcuno veramente che non ci andrà mai, che viene, spero che ci sia anche qualcuno, non che non ci andrà mai, ma qualcuno che è venuto con un atteggiamento anche di curiosità per un confronto su questo tema. Allora, il passo indietro è questo. Avevamo detto la volta scorsa che non c'è solo il metodo scientifico per conoscere la realtà. E avevamo fatto l'esempio, quello della conoscenza di una persona. Abbiamo detto una persona non si conosce come fosse un oggetto, osservando e calcolando. Nel suo nucleo più intimo, una persona può essere conosciuta solo se esprime liberamente, se comunica agli altri i suoi sentimenti, le sue intenzioni, i suoi pensieri, le sue decisioni, in un dialogo fatto di parole e di azioni, cioè in una storia concreta. Mentre i segreti della natura vengono raggiunti dall'esterno con l'osservazione scientifica, il segreto proprio di un soggetto cosciente, di un soggetto libero, si apre dall'interno per la via dell'autotestimonianza. Noi non conosciamo nessuno se questo qualcuno non vuole farsi conoscere. Io non posso sapere quali sono i pensieri che sono in questo momento dentro di voi se voi non volete farli uscire. Certo, questo non è il momento, vedete, ad esempio non è il momento, io in questo momento non posso conoscere il vostro interiore, e perché non è semplicemente il momento, non posso leggere nel pensiero. E questo è il centro della rivelazione cristiana, che si differenzia dalle altre religioni in questo: piacque a Dio rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito e sono resi partecipi della natura divina. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Inizio subito il dialogo anche con chi è lontano. È importante anche avere un atteggiamento nei confronti della fede, oserei dire benevolente. Cioè, per capire, occorre liberarsi per un attimo dai pregiudizi. Per capire veramente qual è il senso della rivelazione cristiana e il perché poi di certe conseguenze, di determinate cose. È importante proprio, prima di tutto, capirlo mentalmente, cioè il mistero di Dio si è aperto, Dio come un soggetto cosciente ha voluto aprire il suo intimo, ha voluto farsi conoscere. Quindi c'è prima la pretesa del popolo di Israele rispetto a tutti gli altri popoli, popolo eletto, scelto per raccogliere questa rivelazione che Dio fa di sé, e poi il culmine di questo svelamento, Gesù Cristo. E qui era il centro della volta scorsa ed è il centro anche di questo incontro, ovvero la pretesa di Gesù Cristo, la sua pretesa. Vi ricordate, comunque lo ripeto, che il centro della fede cristiana è in questa pretesa abnorme di Gesù Cristo. Il mistero infinito ci ha rivolto la parola, addirittura ci è venuto incontro personalmente con il nome e il volto di un uomo, Gesù di Nazaret, e ci ha chiamati a vivere insieme con lui per l'eternità. Dio fatto uomo, l'uomo innalzato fino a Dio. Nessun'altra religione ha una notizia simile, nessuna offre una speranza più audace. Mentre i grandi uomini religiosi, i profeti e i santi avvertono il proprio nulla davanti alla grandezza di Dio e si sentono peccatori, Gesù di Nazaret, con tranquilla sicurezza, si è presentato come figlio di Dio uguale al Padre. Una follia e una bestemmia sulla bocca di qualsiasi altro. La pretesa è inaudita, ma 2000 anni di storia la rendono degna di essere almeno presa in considerazione. Se noi non consideriamo che Gesù non è semplicemente un grande uomo che ha dato delle indicazioni morali, non è semplicemente un genio religioso, noi dobbiamo interessarci all'autocoscienza di Gesù, cioè quello che Gesù pretendeva di essere. Gesù pretendeva qualcosa. Gesù pretendeva di essere Dio e figlio di Dio. Questo non è bisogno, non ci vuole la fede per dire questa cosa. Gesù è stato l'unico uomo che ha preteso di mettersi alla pari con Dio, in un modo tranquillo. Questo non è necessaria la fede. Per credere che lui veramente era Dio, figlio di Dio, è una questione di fede. Ma accettare che quest'uomo è stato l'unico a presentarsi così, questo è un dato oggettivo di ragione, anche un non credente, e è utile per capire tante cose. La pretesa, vorrei dire però, è diretta di Gesù. Questa non è una pretesa successiva, è una pretesa autentica direttamente sua. Allora vorrei dire in che termini questa sua pretesa ci riguarda. Ci riguarda noi questa sera, ad esempio, quando Gesù dice: questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo, sapete, se chi ha fatto questa promessa era Dio e può mantenerla, allora mi cambia la vita. Se chi me l'ha detto era un uomo come me, però purtroppo un uomo un po' toccato, perché uno che dice vi do la mia gioia perché la vostra gioia sia piena, ma quale uomo può permettersi di dire una cosa del genere? O ancora, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ogni volta che Gesù apre bocca nel Vangelo, come dicevamo la volta scorsa, vi renderete conto in questi anni che io non ho paura di ripetere. Ripeto, ripeto, ripeto e ripeto. Oggi stavo pensando una cosa. Ammesso poi che queste catechesi abbiano un qualche valore tutto, ma quando i pittori facevano i pittori, c'è sempre la preparazione della tela. Ed io stavo pensando com'è decisiva la preparazione. Abbiamo fatto un sermone su Rubens che era lì. Cioè, ma immaginatevi la preparazione. Per preparare una tela che deve durare nei secoli. Certo, se tu sei disposto che la tua opera, che duri 10 anni, 5 anni, non te ne frega niente. Ma se la prospettiva era quella di creare un'opera d'arte che doveva durare i secoli, la preparazione è fondamentale. Ecco, questa è la preparazione della tela, il presupposto. Uno che pretende di essere Dio e dice delle cose sempre con questa pretesa. Prima però di andare alle parole e ai gesti di Gesù che istituiscono la messa, che è il tema di questa sera, vorrei fermarvi con voi sulle parole con cui Gesù aprì quella serata con i suoi discepoli. Gesù quella sera disse: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. La messa è una risignificazione del banchetto pasquale, era una cena di Pasqua quella. E Gesù con gesti e segni compie il significato della Pasqua ebraica. Ho desiderato ardentemente. Perché andare a messa? Questa è la risposta che do ai credenti. Io la do questa a chi sente che è un dovere tutto. Perché andare a messa? Io ho un bambino che mi chiede: perché devo andare a messa? Io gli risponderei: perché Gesù lo desidera. Punto. Questa è l'unica risposta veramente giusta. Perché andare a messa? Non perché se non vai Gesù piange, perché hai bisogno, perché ti fa bene, perché prima di tutto perché vai a messa? Perché Gesù ha desiderato questo. Considerare la messa in base al bisogno che ne avremmo noi è affrontare la questione esattamente al contrario. È Dio che viene verso di noi. È Dio che desidera questa cosa della messa. E se accogliere Dio non ci basta, lo direi ancora una volta a chi va a messa col collo torto, ma lo dico proprio anche a chi non si perde una messa, se non ci basta questo incontro con Dio, allora io direi proprio restiamo a casa. Restate a casa. Se la messa è solo un dovere, un precetto da eseguire, bisogna capire perché la Chiesa lo fissa come un precetto. Ma prima di tutto tu vai a messa perché c'è questo desiderio ardente da parte di Gesù. Sono convinto che se questa fosse la risposta che i cristiani dessero agli altri, molti ripenserebbero alla messa. Perché vai a messa? Perché Dio lo desidera. Questa è la risposta evangelica. Perché c'è un invito, c'è una chiamata. Non per altri motivi. No, perché poi dopo mi sento tanto in pace. Non è vero, bugia. Non è detto che ti senti in pace. A volte non cambia proprio niente. Vai, ti annoi, esci, hai pensato dall'inizio alla fine della messa ai cavoli tuoi. Non è sempre così. È vero, non è sempre così. Ci sono delle volte che scoppiano degli oceani di pace. Ma non si va per un bisogno a messa. Si va per rispondere a un invito. Se io ti invito a cena, tu rispondi o non rispondi a un invito. Questo è fondamentale. E se l'invito te lo fa Dio, se Gesù veramente è Dio, consideriamo questo quel punto di partenza, cioè è l'ipotesi di fondo, che la pretesa di Gesù è degna, cioè lui veramente poteva dire quello che ha detto, allora vai perché è Dio che ti invita a quella cosa lì. Quindi la messa non è un banale segno di inclusione, non è un momento di appartenenza. C'è qualcosa nella messa che è indisponibile, non possiamo disporla perché ci è stata data. Non possiamo manipolarla, gestirla, ci è stata donata. Per capire la messa occorre sempre mettere al primo posto il suo desiderio, il desiderio di Cristo, mettere al primo posto le sue intenzioni, le sue priorità. Allora, mettendo al centro tutto questo, andiamo a considerare quelli che sono le parole e i gesti che fondano la messa. Questi racconti, queste parole, questi gesti, noi li ritroviamo nei racconti della Passione, li troviamo nell'Evangelista Marco, li troviamo nell'Evangelista Matteo. Quello che è più completo è l'Evangelista Luca, che racconta questa sera del Giovedì Santo in cui Gesù ha istituito le parole e i gesti della messa. Ma la prima testimonianza storica, scritta, documentata, ecco, questo che sto dicendo, ad esempio, sempre per questo dialogo con chi non crede, questo che sto per dire è storico, non è da discutere, è storico. Lo dico perché sembra che questo, anche un non credente può dire che la prima lettera ai Corinti è stata scritta intorno al 50 d.C. Non incide minimamente questo sulla fede. È una questione di storia che la prima lettera ai Corinzi è stata scritta intorno al 50, quindi circa 14-15 anni dopo la morte di Gesù, 14-15 anni dopo gli eventi. Ascoltiamo questa che è la testimonianza più antica della messa, di quella notte del Giovedì Santo, quella che Gesù ha desiderato ardentemente. Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga, finché Egli ritorni. Questa è la testimonianza più antica della Messa, 15 anni dopo la morte di Gesù, 16, 17, poco importa. Neanche 20 anni dopo abbiamo questo testo. Cosa dice però San Paolo? San Paolo dice: io ho trasmesso a voi Corinzi quello che a mia volta io ho ricevuto. Cioè Paolo ha ricevuto da una catena di testimonianze, cioè di testimoni oculari, di quelli che hanno ascoltato Gesù, è arrivata a Paolo questa testimonianza. E lui la trasmette ed è preoccupato di trasmetterla così come l'ha ricevuta, perché i gesti e le parole della Messa, che sono identiche a quelle che noi diciamo tutte le domeniche, queste parole della Messa, che sono identiche, non sono disponibili, non sono gesti che uno può cambiare a suo piacimento, sono giunte fino a noi. Che cosa sono? Cos'è dunque un sacramento? Questo è un punto, lo leggo dal Catechismo piano piano, e non perché non potete capirlo, perché per me, fino a pochi anni fa, quando mi facevano bruciapelo, cos'è un sacramento? Rimani, perché è spiegato in due righe. I sacramenti sono segni sensibili ed efficaci della grazia, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita divina. Sono dei segni sensibili, prima di tutto, acqua, pane e vino. Ma non sono solo dei segni sensibili, sono anche efficaci. Efficaci per donare la grazia, efficaci per donare la vita di Dio. Nel battesimo non è semplicemente quello che c'è in tutte le religioni. In tutte le religioni il lavacro, il lavarsi, il bagnarsi, il bagno rituale. La ritualità è insita nell'uomo, il rito. Il rito è scritto nella struttura antropologica dell'uomo. Anche il non credente, anche l'ateo più incallito, comunque nella sua vita ha delle forme di ritualità. La ricerca la ritualità, in forme diverse, in forme magari strane, ma in realtà sono sempre identiche. La ritualità del lavarsi, del bagnarsi con l'acqua è di tutte le religioni, ma la differenza è che nel momento del battesimo questi sono segni anche efficaci nel quale ti viene donata la grazia di Dio. Potrei dirla così con una immagine semplice: se in un lavacro rituale di ogni religione eri tu che ti lavavi per purificarti e essere puro davanti a Dio, nel battesimo è Dio che agisce, è Dio che interviene, è Dio che cambia la realtà, ti riempie del dono dello Spirito Santo e ti unisce a Cristo nel battesimo. Però capite che il centro è chi è quella persona che ha istituito l'Eucarestia. Perché uno che ti dice prendete e mangiate, prendete e bevete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Capite che è lì il problema. Perché se lui era quello che pretendeva di essere, allora veramente io credo che da quei gesti sprigiona la grazia. La vita di Dio ti viene donata. Perché chi te lo dona questo gesto è Dio. E ti dice che quel pane, quel vino è il suo corpo, il suo sangue. Ma io ammetto piuttosto, davvero, come ogni volta, uno che mi dice... Un uomo esistito storicamente, su questo non abbiamo dubbi, che dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, se pretende che questa cosa sia veramente vera, come è avvenuto, è matto. Ebbene, ripeterlo ogni volta, come vedete non c'è niente di originale. Quello che Gesù ha fatto il Giovedì Santo rimane presente e agente, perché lui è vivo. Il suo corpo non è il corpo di un morto, è un corpo risorto. E quindi non è più legato a un momento, a un luogo, a uno spazio particolare, ma estende a tutti i secoli, a tutti i tempi e a tutti i luoghi l'efficacia di quell'avvenimento. Fate memoria, fate questo in memoria di me, che si dice nella messa, e dunque andare all'incontro con colui che è, che era e che viene, attraverso i gesti della messa, attraverso i gesti della liturgia, che non fanno altro che riprendere in modo rituale quelli ai quali Gesù stesso ha legato la sua presenza, istituendo questi sacramenti. Guardate, questo dinamismo si trova in tutta la letteratura, in tutta l'arte veramente cristiana. Attraverso l'arte, la lettura veramente letteratura, l'iconografia veramente cristiana, il credente accoglie il Signore Gesù che viene e che viene a trasformarci in Lui, incarnandosi in noi. Ecco, se non si va direttamente a questo che è il centro della messa, da veramente poco è utile fare altre cose. La messa quindi non replica il Giovedì Santo, non è una scenetta che rimette in piazza il Giovedì Santo. Non è che facciamo un ricordo, una recita, una rappresentazione, una memoria del Giovedì Santo, ma ci introduce realmente in quel Giovedì Santo. Quindi occorre porsi davanti alla messa da credente, ma anche per conoscerla, anche per chi non è credente, per conoscerla. Cioè un credente vero, un vero cristiano, viene alla messa per incontrare nella sua carne Cristo oggi, il Cristo di sempre, perché crede che quell'uomo era Dio e quindi che le sue parole hanno l'efficacia e la potenza di Dio. Non sono semplicemente un simbolo, non sono semplicemente un simbolo, non sono solo un simbolo, sono parole reali. Allora io dico, pensate quindi alla gravità profonda di tanti soggettivismi nella liturgia, nella messa, quei soggettivismi dei preti, di noi preti, che tante volte travisano le parole e i gesti di Gesù. Non so, consacrazioni dove vengono chiamati anche a, cioè tu in quel momento stai agendo in persona di Cristo, in virtù di un sacramento, sei stato ordinato sacerdote, è Cristo che parla e fai dire dei momenti della consacrazione anche ai laici, così, perché travisi i gesti e i segni per un discorso malinteso di coinvolgimento, di. Altro esempio, ho portato il messale, perché questa secondo me è una cosa su qualcuno pensa che al momento della comunione, cioè quando le persone vengono in fila a fare la comunione, il sacerdote presenta il corpo di Cristo dicendo il corpo di Cristo, no? Vi leggo cosa dice il messale, poi se c'è qualche sacerdote pensa di regolarsi diversamente, posso dire problemi suoi. Il messale dice, questo non è il messale del rito antico, questo è il messale che è uscito fuori dal Concilio Vaticano II, il messale di Paolo VI, che io amo e penso che questa è la messa che reciterò, pregherò e celebrerò per tutta la vita. Prende la patena o la pisside, dove sono tutte le ostie, si porta verso i comunicandi, quindi arrivo, c'è scritto tutto. Quindi tutti i vari soggettivismi sono gravissimi, gravissimi. Nel presentare a ognuno l'ostia, la tiene alquanto sollevata e dice, no, cosa c'è scritto, no?
La tiene alquanto sollevata.
Quindi quando qualcuno mi chiede, ma padre Maurizio, come mai tu quando dai la comunione me la alzi alta sopra la testa? Ma ti sei rimbambito? Sei un esibizionista? Sei uno che vuole fare le cose diverse? Vuoi dirci qualche cosa? È un segno particolare? No. obbedisco a quello che c'è scritto. Perché per me, per come io la interpreto, alquanto sollevata vuol dire che se tu, capite? Guardate che queste sono cose decisive. Se io sono sacerdote e sto donando il corpo di Cristo, credo veramente che chi ha detto quelle cose era Dio, quindi poteva dirlo. Quello è veramente oggi, agente, il suo corpo e il suo sangue. E io sono qui, non me ne frega niente che ci sono 200 persone che devono fare la comunione. Io comincio, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo. Non c'è da ridere, è drammatico. Perché così si perde la fede. Così un popolo perde la fede. Così la gente perde la fede. La perde la fede per questo motivo. E allora capisco, non dico che giustifico, capisco che qualcuno dica, ma ascolta, ma la messa che diceva mio bisnonno era sbagliata? Non era sbagliata. Allora, non era per niente sbagliata, la messa che celebrava San Filippo Neri era sbagliata, la messa a cui come diacono cantava il Vangelo San Francesco d'Assisi era sbagliata, ma stiamo scherzando? Lì, al momento della comunione, la balaustra, in ginocchio e ricevono il corpo. Perché quel gesto trasmette il fatto che credi veramente che quello è il corpo. Non è automatico che quel gesto ti porta, non è automatico, però è un segno forte. E lo dice uno che è innamorato della messa di Paolo VI, cioè quella che celebriamo, in italiano, diciamo, perché è una stupidata, perché la messa di Paolo VI si può dire anche in latino, non so se... cioè, io l'ho celebrata anche in latino, la messa di questa qua, quella della domenica, uguale proprio. Però, quindi la gravità di modificare dei gesti che derivano direttamente da Gesù. E che le parole di Gesù erano incredibilmente realistiche e non simboliche. E uno che conosce il Vangelo, anche lì, per leggere il Vangelo, non è che automatico che devi essere credente, tu lo puoi leggere applicando la ragione e vedi alcune cose con grande linearità. Quando Gesù ha finito di fare il suo famoso discorso, dove spiega che cos'è l'Eucarestia, questo discorso scandalizzò gli ascoltatori. Giovanni annota, molti dopo averlo ascoltato dissero, questo linguaggio è duro, che questo è veramente corpo, questo è veramente sangue, è duro, e cominciarono ad andarsene. E rimasero in pochi attorno a Gesù. E Gesù, se fosse stato veramente simbolico, gli bastava dire, ma no, ma era un simbolo, dai, insomma, non esagerate, era un simbolo. Ha corso il rischio di rimanere, a tal punto che quando anche capiva che vacillavano i dodici, gli dice, volete andare via anche voi? Volete andare via anche voi? Gesù non ha paura di rimanere solo. Non l'aveva nel Vangelo all'inizio, quando c'era lui con i suoi dodici, ma volete che oggi ha paura di rimanere solo? Quindi quel volete andare via anche voi, lo dice a tutti quelli che vanno a messa come se acquisissero crediti nei confronti di Dio. Questo è per me, oh, sono anche andato a messa. E allora sono andato, va bene. Questo atteggiamento qua, guardate, adesso lo drammatizzo, lo faccio così un po' recitato, ma quanti pensano di acquisire crediti davanti a Dio andando a messa? E se questo è quello che mostrano gli altri, ma anch'io, non, se fossi non credente, io non ci crederei. Ma scusate, uno che lo vedi che gli dice, con questa stanchezza, questa mancanza di passo, questa tristezza, non che ti dice, vado a messa perché c'è un invito di uno che io credo essere Dio, e quindi vale sempre questo invito. Lui lo desidera, ci vado per questo. Lui quello che vuole al cuore dell'Eucaristia è l'unione totale con noi, con i credenti, l'unione totale, fisica, corporea. Vuole che noi siamo suoi fino in fondo. Questa corporeità così concreta fa della fede qualcosa di vitale, qualcosa di concreto, proprio come il mangiare, il bere, che tu li assimili, ti entrano dentro. Non è una semplice adesione intellettuale a un messaggio, a dei valori, a un maestro di morale. Non sono solo esemplari le parole di Gesù. Gesù vuole intimamente un'unione carnale, nel carne, nel corpo con i suoi fedeli. guardate, l'unico modo per capire fino in fondo l'Eucaristia è più veramente vicina al rapporto di amore tra un uomo e una donna, per capirla, piuttosto che altre cose. Tanto è, ed anche di più, perché nel corpo, nel mangiare, del bere, c'è un'intimità, un'assimilazione ancora più profonda del rapporto d'amore tra un uomo e una donna. Nutrirsi, mangiare e assorbire ciò che si mangia e si beve per essere trasformati e assorbire e far scomparire in sé. Allora, scegliendo questo gesto nel momento in cui si apre la sua passione, mettendolo in parallelo con l'altro gesto descritto da Giovanni della lavanda dei piedi, Gesù esprime questo amore fino alla fine, che è il suo per noi, un amore sino alla fine, fino a farsi consumare, a farsi mangiare, rendendoci capaci di viverlo a nostra volta. Cioè, questo è il mio comandamento, che vi amiate e amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E questo che sto per dire è il punto, a mio avviso, fondamentale. Come si può mangiare? Per semplice golosità? Se non si vuole questa trasformazione, se non si vuole questa trasformazione, cioè se non si vuole essere in comunione spirituale con Gesù, se non si vuole prima della messa e dopo la messa volere le cose che vuole Gesù, cioè se tu non vuoi quello che Lui comanda, cioè amare come ama Lui, prima e dopo la messa non vuoi amare come Lui, allora la comunione eucaristica è solo un contatto esteriore tra Cristo e il fedele, dal quale non ci si potrà attendere nessun altro effetto che una pia emozione, un sentimento molto superficiale. In altre parole, se manca la comunione spirituale, cioè io Gesù voglio le cose che vuoi tu, io voglio amare come tu ami, questa comunione corporale non porterà nessun frutto. Ed è questo che accade purtroppo alla vita di tanti cristiani, la cui pratica sacramentale durante la messa non corrisponde alla loro vita, a quello che vogliono prima e dopo la messa. Non c'è la c'è solo la comunione sacramentale, ma manca la comunione spirituale nel volere quello che Gesù vuole. Ecco perché non cambia poi mai nulla. Perché tu non vuoi e non chiedi in quel momento quello che vuole Cristo. Amatevi come io vi ho amato. Anche questa volta non ce l'ho fatta finire, ma non importa. Lasciamo spazio alle domande. C'è un momento adesso bello della musica, dove ci aiuta a mantenere un clima di silenzio, di preghiera. Lasciamo proprio 5-6 minuti per le domande e poi continuiamo. Quindi, quando capita di non avere voglia di andare a messa, è meglio rimanere a casa? Diciamo che il punto centrale è chi ti invita. Hai davanti agli occhi nel momento della messa la fede tua, cioè chi credi che ti invita. Se chi ti invita, chi ti dice prendete, mangiate, bevete, ho desiderato ardentemente questa cosa, è uno come te, vabbè. Già per uno che ti è amico non è tanto bello, eh. Comunque, cioè, guardate che il non raccogliere un invito a cena, quando è fatto da un grande amico, da un buon amico, io dico, passiamo a livello antropologico. Se fossi andato e uscito e andato a cena solo quando, solo le volte che avevo voglia, quante belle serate mi sarei perso. Qua è un problema più profondo, quello della voglia, che le cose vanno bene solo quando hai voglia. Dico ogni tanto alcuni, immaginate se confessassi solo quando ho voglia, quando mi va, quando mi sento veramente nello stato psicofisico, muscolare, efficace, eccetera, eccetera. Provate a immaginare se, scusate la banalità dell'esempio, se nostra madre ci avesse accudito e allattato solo quando aveva voglia, che se si fosse svegliata nel cuore della notte a darci da mangiare solo quando proprio aveva voglia, perché sentiva un intenso godimento materno in questo gesto così poetico e meraviglioso dell'allattamento. Cioè, io ringrazio mia madre che mi ha allattato quando mi avrebbe strangolato. Perché è realistico che è così. Meno male che ci sono delle persone che ancora fanno le cose anche quando non hanno voglia. Il concetto è questo. Però, per tornare a un discorso di fede, quando ci capita, per me capitare di non avere voglia, sentire la pesantezza nel momento proprio prima di andare alla messa, innanzitutto questa pesantezza a volte è un po' sospetta, perché magari sei stato bene fino a, poi quando arriva proprio il momento della messa, boom, chissà come mai, strano, ma meditiamo. C'è uno con scritto urgente sopra. Non so se mi date l'autorizzazione, solo per la curiosità la leggere. Come si fa a non distrarsi davanti durante la messa? Perché si recita la preghiera del Padre Nostro? Allora, vedete, come in ogni relazione, non è fondamentale la performance. È impossibile non distrarsi a messa. Non spero di non aver detto qualcosa che... È impossibile. Perché siamo uomini, siamo fragili. I grandi padri spirituali distinguono tra due tipi di distrazioni, naturalmente. Quelle volontarie e quelle involontarie. Se tu vieni a messa volontariamente per distrarti, cioè dire, vabbè, sì, tanto è rarina, è rara, però... Si vede anche questo, cioè di solito quelli che sono proprio obbligati, trascinati, dicono vabbè vado lì e decido intenzionalmente di pensare a tutt'altro, va bene. Di solito per la maggior parte di quelli che vanno messi invece dispiacciono queste distrazioni, va bene, come dice San Francesco di Sal, con dolcezza, dolcezza, con calma, recuperi questa pecorella impazzita che è la tua attenzione e dolcemente la richiami. E se devi richiamarla 10 volte durante la messa, bene, 30 volte. Io ai bambini consiglio sempre questo, quando siete particolarmente tentati di distrazione, fate questa cosa, chiudete gli occhi, e chiudere gli occhi è un grande aiuto per diminuire le distrazioni. Ci sono delle cose che aiutano a diminuire la distrazione, anche ogni tanto proprio veramente questo del chiudere gli occhi, del pregare anche, dire qualche preghiera durante la messa è un aiuto per evitare la distrazione. Però non dobbiamo realizzare la performance di uno stato di vuoto mentale, è una questione di relazione. È lui che viene e tu gli dici in quel giorno lì, in quel momento lì, Signore, prima voglio ascoltarti, sei tu che parli. Ci sarà qui una parola che è importante per la mia vita. Non è che tutte le parole di tutta la parola di Dio sono decisive per quel logico. Magari c'è una frase, un versetto che è Lui che sta parlando a te e lo trattieni. Cioè ci vuole anche una certa dolcezza, anche lasciarsi trascinare dal ritmo della messa, che è come una specie di onda. Cioè, come il mare, come il mare. Cioè, senza bisogno di realizzare una performance di attenzione che ti rende così, perché di solito questa è una forma di perfezionismo. Perché si recita la preghiera del Padre Nostro? Questa è una domanda importantissima. Semplicemente perché, sempre il discorso del centro e della pretesa di Gesù, se Gesù è quello che pretendeva di essere, lui pretendeva di essere Dio alla pari del Padre, e parla del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ecco perché i cristiani credono da subito che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, fondamentalmente perché l'ha detto Gesù. Noi accettiamo la pretesa di Gesù. Gesù pregava e si rivolgeva al Padre. Chi conosce il Vangelo sa che Gesù pregava. un giorno, vedendolo pregare, evidentemente i discepoli hanno visto qualcosa di molto bello, qualcosa di importante, hanno detto: insegna anche a noi a pregare. E Gesù ha detto: quando pregate, dite. Quindi cominciamo a togliere tutte. Il preghiera Padre nostro non è una tra le preghiere, è la preghiera. Perché se Gesù è Dio, cioè faccio sempre l'ipotesi di base, ok? Se Gesù è Dio, questa è la preghiera che lui ha insegnato a una domanda specifica dei suoi discepoli. Quando pregate, dite. Quindi le sette richieste del Padre nostro condensano tutte le preghiere. Ed è una preghiera che non è la preghiera solo dell'uomo che va verso Dio, dignitosissima, ma è la preghiera che ti viene insegnata da Dio, è la preghiera del Figlio che si rivolge al Padre. Quindi è completa, è precisa. Ed è per questo che nella Messa, pensate al Catechismo della Chiesa Cattolica, una quarta parte è la spiegazione parola per parola di tutto il Padre nostro. Sto facendo il catechismo con Emanuela, mi pare di vederla là in fondo, con Emanuela, con i bambini, se c'è per caso qualche catechista. Ma ci sono due tipi di atteggiamento. Tu incontri i bambini e non sanno il Padre nostro. Ecco, e arrivi e ti lamenti, ah, non sanno neanche il Padre nostro. Dove arriveremo, questi genitori che non gli insegnano più neanche il Padre nostro, proprio queste befanone che rubano la fede a tanti piccoli bambini e tutto. Ma il Padre nostro, sapete come lo chiama il catechismo il Padre nostro? La sintesi di tutto il Vangelo. La sintesi di tutto il Vangelo. Che a me sembri vero, no? Per il catechismo della Chiesa Cattolica lo chiama così. Quindi io mi sono detto, io il Padre Nostro, almeno 5-6 incontri ci passo sul Padre Nostro, con calma, con grande rilassatezza. Praticamente dall'inizio del catechismo a oggi abbiamo fatto il segno della croce e non abbiamo neanche finito il Padre Nostro. Capisco, questo è l'orrore del catechismo. Dice, ma no, ma non sei andato avanti col programma, ma non hai fatto niente. Ma come non ho fatto niente? È la sintesi di tutto il Vangelo, Padre nostro. Spiegarlo bene è fondamentale. Okay? Sono divagato, però. Era bella la domanda. Nella Messa si rivive la passione di Cristo. Perché gli si dedica solo pochi momenti durante la cerimonia? Il sacerdote amministra il sangue di Cristo, ma ne è pienamente cosciente di questo lavacro che verrà sparso su noi fedeli. Allora, parto dall'ultima. Non guardiamo mai la fede degli altri. Mai. Perché io personalmente, adesso questa è una mia opinione personale, due punti comincio. Il nuovo rito ha una caratteristica, a mio avviso è meraviglioso. Conosco un pochettino anche quello, dico, è veramente un arricchimento perché c'è molta parola di Dio, perché, vi devo dire proprio sinceramente, penso che uno dei segni vocazionali più forti per un ragazzo è quello di desiderare di celebrare la Messa. Se un ragazzo sente nel suo cuore il desiderio, vedendo un sacerdote celebrare la Messa, di celebrare la Messa, questo è un segno molto forte vocazionale. Così come se vede un sacerdote in confessionale, non ha altre fantasie, dice, mi piacerebbe confessare e celebrare la Messa. È bello celebrare la Messa. Io come sacerdote, per me, è la cosa più bella di tutte. Credetemi, per me celebrare la Messa la domenica sera in questa chiesa è molto più bello di questo momento. Io questo momento, 5 minuti prima, sono sempre in camera e me ne starei volentieri in camera. La Messa no, sento proprio una chiamata meravigliosa proprio. Però questo rito, quale caratteristica ha? Che quando sei qua, è come se fossi a nudo, la tua fede è a nudo. La gente vede tutti i tuoi gesti, tutte le tue potenziali mancanze di fede. Cioè, quindi il sacerdote che la consacra, non so, gli fa fare il volo, tipo UFO che atterra. Capite? È pericolosa questa Messa in un certo senso, perché la fede, mentre prima era una, la realtà era tutti insieme verso Dio. Bello, eh? Non è che diamo le spalle alla gente, cioè questa è una scemenza. Adesso ci guardiamo in faccia, prima ci davano le spalle. Permettete, queste sono proprio banalizzazioni. Prima eravamo tutti assieme nella stessa direzione verso l'Oriente, perché le chiese erano orientate verso l'unico Oriente che è Cristo. Ora, invece, l'immagine è questa. Tu, a nome di Cristo, come veramente figlio nel figlio, raccogli il popolo di Dio, che è il corpo di Cristo, e lo porti al Padre. Meraviglioso. È come le braccia del sacerdote, che sono le braccia di Cristo capo, perché noi siamo corpo di Cristo, capo e membra, le braccia del sacerdote raccolgono tutti i cristiani che sono corpo di Cristo e li portano al Padre per la potenza dello Spirito Santo. Cioè, è l'umanità coinvolta dentro alla Trinità. Però la fede del sacerdote in questo rito è davanti a tutti, come uno scanner. Quindi anche inconsciamente tu vedi tutte le defiance, tutte le stanchezze, tutte le tentazioni. Un sacerdote quando celebra la messa è tentato dall'inizio alla fine del rito. Dall'inizio alla fine. Parlo ai credenti. Satana c'è, ma Satana è affamato della fede, cioè vuole distruggerla. E la fede che più vuole, è la fede vuole distruggere la fede del sacerdote. Quindi è tutta la messa. Quando qualcuno mi dice, ah, beato tu che hai la fede, io non lo prendo in giro, dico solo, tu non sai cosa stai dicendo. Tu non sai cosa stai dicendo, semplicemente non sai che cos'è la fede. Perché la fede significa, visto che la penultima richiesta del Padre nostro è non ci indurre in tentazione, cioè fa che non soccombiamo alle tentazioni. Cristo ci garantisce che non soccomberemo, però non ci dice che sarà una passeggiata. E ci dice liberaci dal malvagio, ultima richiesta. Capite? Durante la messa questo è al massimo. E il sacerdote è come una voce che gli dice ma tu non ci credi, ma non è vero niente, ma questo non è il corpo di Cristo, questo non è il sangue di Cristo. Quindi questa domanda qua mi ferisce molto, perché un santo sacerdote può essere per anni in uno stato di aridità spirituale, e l'aridità spirituale è permessa da Dio per permettere che altri entrino alla fede. Tu che cosa ne sai? Chi ti credi di essere? Tu credi di aver tanta fede nel sangue di Cristo? Perché se avessi tanta fede, quanti sono quelli che hanno, ecco questo è un limite molte volte, hanno fede cieca, che quello è il corpo divino, il sangue, il corpo e il sangue di Cristo. Ma quel corpo e il sangue di Cristo è per vivere la messa prima e dopo. Se io ti vedo consumato di quell'amore, prima e dopo e durante la messa, allora va bene. Ma quanti sono lì, al corpo di Cristo, e prima e dopo sono delle iene, delle carogne, e giudicano la fede di tutti, e prendono Dio, e questi sono degli controtestimoni. Come esattamente chi pretende di essere unito a Cristo nella carità e nell'amore sociale, prima e dopo, e durante sembra un picnic, esattamente, uno show, con al centro lo showman, che è il sacerdote che pensa di poter cambiare e modificare a suo piacimento parole e gesti istituiti da nostro Signore. Non è vero che si dedica a pochi momenti, questo dipende dal sacerdote. Se uno ci penso sempre a questa cosa, faccio i calcoli, nella Santa Messa il tempo della parte eucaristica è identico alla parte della liturgia della parola. Questa è una critica che non è vero che c'è sempre, è vero che in alcuni casi c'è una sovrabbondante parla con prediche lunghissime tutto, e poi dopo la parte eucaristica fatta a tambur battente. Voglio dire però non è sempre così. E il rito della messa non prevede questo, perché prevede anche preghiere silenziose, momenti di silenzio, eccetera, eccetera, eccetera. Non so, quando, vi faccio un esempio, perché l'ho portato proprio apposta, perché penso che sia anche emozionante vedere una volta il messale così da vicino. prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Presenta il popolo il calice e lo depone sul corpo, lo presenta. Presenta non può essere, lo presenta e lo depone, non lo scaraventa, non lo depone. E genuflette in adorazione. C'è scritto, genufletti in adorazione. È un problema proprio di genufletti in adorazione. Genufletti in adorazione. Non è che c'è un numero di secondi necessario, dire 3 secondi adorazione, 2 secondi no, 4 secondi troppa adorazione. Cioè, adorazione. Sono certo però che se tu fai, fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Ecco, sono certo che questo non è fermarsi in adorazione. Io in questo momento non sto giudicando la fede del sacerdote che fa questo. Sto dicendo che è disobbediente al messale. È diverso, eh? Sta disobbedendo un'indicazione chiara del messale. Cioè, nel messale c'è scritto questo. È importante. Ai ai. Cerco di andare alla Santa Messa spesso, anche durante la settimana. È vero, si risponde ad un invito, ma è altrettanto vero che ne ho bisogno. Da un po' di tempo mi chiedo il significato per la mia vita di quel che si dice dopo l'elevazione. Annunciamo la tua morte, o Signore. Mi dico, ma chi la annunciamo? Ce l'annunciamo tra quelli che sono a messa quel mattino, quella sera? O come annunciare davvero? A volte subito fuori c'è da correre e si dimentica quasi il momento di pace della messa. Ecco, questo secondo me invece è proprio il rischio del centrare troppo la messa sul proprio desiderio di pace, cioè di avere quel momento, annunciamo la tua morte. Innanzitutto, quando si celebra la messa, è tutto il corpo di Cristo sparso in tutta la terra che sta annunciando quella cosa ed è unito a tutta la Chiesa gloriosa in paradiso e che si sta purgando, è tutto il corpo di Cristo. Non bisogna dimenticare, le cose che diciamo non è tra noi altri i 10-15 che sono alla messa, cioè tutti noi annunciamo, uniti a quelli che lo hanno annunciato prima di noi. E poi, fondamentalmente, è proprio... quando si esce, quello è il momento di vivere il comandamento del Signore, amatevi come io vi ho amato, di dare come Lui. E quindi, sapete, farsi mangiare, non so se è tanto piacevole. Cioè, il senso della messa è dopo farsi mangiare, manducare. Cioè, pensare che dopo la messa tu vivi praticamente... tutto il giorno così, come fosse un bonzo, così, con quel sorriso. Cioè, questo è il senso, cioè, è così che la vivi bene la me. No, perché poi è dare la vita, è trovare la forza nella messa di fare quelle tante cose che non hai voglia di fare, sostanzialmente. È sorridere a un paziente che non hai voglia di sorridere, fare quei 5 passi in più e dire una preghiera tra una visita e l'altra, è il raccoglierti un attimo e offrire quella telefonata di lavoro che stai per fare, dire offro tutto a te padre, la unisco al sacrificio del tuo figlio, ti offro tutto della mia vita, ti offro questo incontro che ti chiedo la grazia di viverlo secondo la tua volontà, mi fermo un attimo in preghiera. Ma la leggo quella con scritto urgente, poi però tutti metteranno urgente, non so, vabbè. Io non resisto, quindi la leggo. Se qualcuno vuole pensare che ci sia qualche un giorno un frate mi disse a riguardo dell'omelia: 5 minuti è parola di Dio, 10 minuti è parola dell'uomo, 15 minuti è parola del demonio. Perché molti sacerdoti non sanno fare l'omeria o quando la fanno sfoggiano dei concetti aulici lontani dai veri problemi dell'uomo? In seminario non vengono formati abbastanza o semplicemente hanno perso la capacità di parlare ai semplici. Io faccio un discorso in generale, penso che l'omelia debba essere preparata. L'omelia deve essere preparata nella preghiera, con una vita di preghiera che attraversa la vita del sacerdote. Non è vera questa cosa dei 5, 10, 15 minuti. Ci sono dei momenti in cui puoi fare un'omelia di 15 minuti e può essere un momento particolare in cui chi è davanti a te ti dice: avresti potuto andare avanti altri 5 minuti, davvero? Ci sono dei momenti invece che 5 minuti ti ammazzano, che sono una roba micidiale, già, quindi che 5 minuti sia da Dio proprio non è così automatico, perché se uno dice castronerie per 5 minuti, facendo lo show, andando in giro con questi gelati, questi microfoni, eccetera, facendo le domande alla gente, come se fosse, per me anche un minuto è troppo, tanto perché anche sull'omelia ci sono delle indicazioni, quindi io direi che il compito dell'omelia è quello di spezzare la parola di Dio del Vangelo. Questo è il compito dell'omelia. Non è un comizio politico. Non è... Poi certamente la preoccupazione per la vita attuale delle persone concrete è fondamentale. Però deve essere un accenno, non può essere... Qua ci potremmo dilungare molto. Credo che... Anche però semplicemente, se mi permettete, anche proprio per spezzare sempre, insomma, per avere anche uno sguardo di benevolenza. Anche, guardate che difficile però, c'era una canzone, non so più se Samuele Bersani, lo scrutatore non votante. Ci sono quelli che vengono a messa con questo atteggiamento. Tu sei lì che predichi, si mettono lì seduti, così, ti guardano come fossero a teatro, così. Sentiamo un po' cosa dice. Questa faccia qui, che è una faccia che potete definire da voi così, non è facile, ma non è facile per niente. Poi tutti dicono, io amo moltissimo i bambini, io pagherei per avere più bambini in chiesa, però è complicato anche mantenere un filo del discorso, eccetera, se non so se c'è, che urlano, corrono e tutto, e benedetti i bambini che vengano sempre in chiesa. Capite cosa voglio dire? Cioè, fare l'omelia, cioè, non è semplice per niente. Perché tu, quella voce, cosa ti dice in questo momento? Ma intanto non c'è nessuno che ti ascolta, nessuno capisce, tutti fraintendono quello che dici. Ma piantala, ma smettila, ma cosa stai dicendo? Sei tentato anche in quel momento lì, mentre stai dicendo l'omelia. E ultima cosa. Ma come nessuno nasce? Perché tanti? Tutta questa paura di diventare padri e madri, lo si diventa un po' per volta padri e madri, e nessuno nasce imparato, cioè piano piano lo diventi, impari, sbagli, ti rialzi con la grazia di Dio, con la preghiera, poi al sesto figlio comincia a capirci qualche cosa, cioè voi adesso oggi ridete, però la struttura biologica lo permetterebbe, sarebbe tanto meglio. Avremmo risolto i problemi della crisi economica, saremmo un paese giovane, non moriremmo di vecchiaia, non avremmo i problemi delle pensioni. Cioè dire che c'è anche questo elemento demografico, vedete, cioè un inciso così secondo me si può fare, ecco. C'è un problema demografico che è un problema sociale, un problema culturale, un problema di modo di pensare della gente, ecco, che scommettere su un... Cioè, oggi l'unico antidoto contro la disperazione è chi scommette su un figlio, che ha il coraggio ancora di far nascere un figlio. Questo è il massimo proprio della fiducia. Come si fa ad avere una più alta consapevolezza che quell'ostia è il corpo di Cristo? La mente lo capisce, il corpo no. Ma ecco, non è questione di fissare lo sguardo e farsi spaccare la testa. Cioè, io semplicemente, se posso dire, cioè, quando celebro la messa e dico, non è che se la guardo più intensamente lo vedo di più, adesso mi concentro. No. E il discorso è, l'hai detto tu. E punto, scommetto. Ho avuto 1000 volte dimostrazione che ho fatto bene a fidarmi di te. Cioè non è che, visto che tante volte, cioè è capitato in passato, che ne ho avuto la prova fortissima per il cambiamento che hai realizzato nella mia vita, per la voglia di andare avanti, di amare, che mi ha generato, proprio per la commozione che vedevo attorno nella celebrarla. Non è che la messa è vera quando io la sento vera, ecco il concetto. Io, è più corpo di Cristo se io lo sento. Cioè, o lo è o non lo è. Cioè, il giorno che hai mal di pancia, che non c'hai voglia, che sei venuto con... Non è che diventa meno corpo di Cristo rispetto a quando... Oh, è tutto. Ci sono anche i giorni così, ma non è sempre così. Far coincidere la verità delle parole di Gesù con il tuo stato d'animo, questa è la sciocchezza. La cosa è vera se io la sento vera. Ma cavolo, ma questo... Se provate a ripensare a questa frase, perché questa è la cosa che ci... È amore se sento che è amore, se non sento più amore non è più amore. Ma come? Ma non è così, è sbagliato. È sbagliato, mi spiace, anche se non sei d'accordo, è sbagliato. Io combatterei una battaglia, sarà dura, quello che vuoi. È il concetto per cui una cosa vale se la senti. Non valgono le cose solo quando le senti. Le donne possono fare i ministranti. Spesso ne vedo che danno l'ostia, cosa pensarne? Non conosco la teoria a riguardo. Guarda, devo ripassare bene come sia la cosa. Non, mi pare che, cioè, che ministro straordinario dell'Eucaristia possano essere, non, però non... Io non è che smarco la domanda, però dico... Non lo so, non me lo ricordo. Mi pare che ci sia un'indicazione, anche ministranti, intendo chierichette, bambine, tutto. Cioè che non ci siano delle indicazioni che dicono che non c'è problema. Anzi, ne sono sicuro, però dovrei trovarlo. Quindi non posso dirvelo con... Però sento veramente che quel momento in cui è Cristo che ti dà il suo corpo nella persona del sacerdote qua... Ci dovrà essere il discorso sul sacerdozio delle donne, le donne nella Chiesa. Il prossimo anno faremo un passo su questo, quindi non è che è temuto questo argomento, manco per niente. Però io vorrei dirvi proprio che è un'evidenza il fatto che in quel momento, quando doni il corpo di Cristo, tu sacerdote che stai dando il corpo di Cristo, stai dando te stesso, è la pienezza di quel gesto, è la verità intima di questo gesto. È Gesù che sta dicendo: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Bene, allora facciamo 5 minuti di pausa e poi facciamo la seconda mezz'ora di domande. Bene, cominciamo. Vi chiederei di sedervi, per favore. Andiamo a pescare un po' sul fondo qua. Una qua, una in mezzo, una su. Ecco. Giriamo qua. Nella messa un ruolo importante lo ha proprio il sacerdote. Se si ha una fede adulta, si riesce ad andare oltre, ma se la fede vacilla davanti ad un sacerdote che non vive il desiderio ardente di fare esperienza di Cristo, che si fa? È una bella domanda che personalmente mi tormenta abbastanza spesso e volte, perché capisco il tormento che c'è dietro questa domanda molto semplicemente. Vi dico alcune cose. un conto, ad esempio, è una persona appunto che magari si sta formando nella fede. Allora un giovane, un ragazzo, cioè io di solito direi un ragazzo, una ragazza che è alla ricerca, che sente proprio che è giusto che cerchi, è giusto. C'è uno spazio di anni dove è giusto. Poi, dopo magari un po' di tempo, tu intraprendi una vocazione, diventi padre, madre, una famiglia, vivi in quel territorio con quella gente lì. Allora a quel punto lì, credo che prevalga il discorso di dire: Signore, tu sei tu e tutto, mi hai messo qui, qui c'è, e allora qui vivo e aderisci a quella comunità che ti è stata data. Questo penso che direi, non è, so che altri sacerdoti non la pensano così, questo non è un argomento di fede, ecco. Perché dico così? Perché ad esempio la situazione di Roma è diversa la situazione in un'altra parte d'Italia, in un paesino e tutto. Certamente il cambiamento proprio del tessuto, delle abitudini delle persone. Una volta il paese era il tuo paese e tutto. Adesso prendi la macchina e anche in provincia, cioè ti fai 10 minuti di macchina e hai attraversato il territorio di 10 parrocchie. Quindi chiaramente diventa più complicato questo legame. Io penso che il legame col territorio sia fondamentale e quindi vivere la fede con quelli che. Però credo che ci sono dei momenti della vita in cui magari un dolore pazzesco e tutto, hai bisogno anche proprio di una parola. Ecco. A Roma il nostro cardinale ha detto che è valido anche il concetto di parrocchia di elezione, cioè tu, ecco, l'unica cosa che io sono certo che non funziona è il nomadismo, c'è da gente che è nomade come delle nuvole e vanno una messa qui, una messa là, poi vanno là e poi qui e là, e oggi vado a sentirmi il Rosini, domani vado a sentirmi il Pierroni, poi vado a sentirmi, cioè che è proprio come, ecco, io questo invece sento che è malato dal punto di vista spirituale. Quelli che sono cioè, ingordi di catechesi, che devono andare a tutte, tutto. E quindi so che con Don Fabio siamo amici, la pensiamo esattamente allo stesso modo. Cioè, penso che sia importante seriamente fare un cammino ed è quello, e lo abbracci fino in fondo. Ecco. Vieni qui, questa è la tua chiesa, però a quel punto lì non la molli più, nella buona e nella cattiva sorte, ecco. Parrocchia d'elezione. Nella mia parrocchia il parroco la comunione dice a chi non può farla per qualsiasi motivo di andare lo stesso incontro a Gesù, ma con le braccia incrociate sul petto. Lui a quel punto capisce, alza la pisside sul capo della persona e gli dice: Gesù ti ama e ti benedice, e gli carezza delicatamente il volto. Anche i divorziati hanno ritrovato il piacere della messa. Questo è un soggettivismo? Alle volte non è un bene, ecco, attenzione, io questo gesto, cioè, non, secondo me, non ci sono a questo punto delle indicazioni da questo punto di vista della Chiesa, cioè, il discorso chiaro della Chiesa è l'accoglienza, l'accoglienza è manifestare l'amore del corpo di Cristo, della comunità, a chi comunque, anche in modo sofferente, fa parte del corpo di Cristo. Anche il divorziato risposato fa parte della Chiesa, fa parte del corpo di Cristo. È semplicemente un membro ferito, fa parte. E il fatto che non può costarsi la comunione è semplicemente per un discorso che sarebbe illogico rispetto al sacramento del matrimonio. Questo non è venuto fuori, questa domanda. Bisognerebbe approfondire questo argomento, cioè del fatto che è semplicemente, visto che nel sacramento del matrimonio ti viene donato l'amore di Cristo per la Chiesa, di amare così, e tu ricevi questo dono, nel momento in cui questo legame si spezza, cioè come fai a comunicarti, cioè prendere il corpo di Cristo dicendo voglio quello che vuoi tu, cioè io voglio amare così, e non è lì con te la persona con cui. Quindi è una situazione di sofferenza oggettiva, che Papa ha detto chiaramente, questo Papa ha detto delle cose stupende, di accoglienza, veramente bisognerebbe conoscere i testi, dei passaggi luminosissimi su questa questione della comunione ai divorziati risposati. Io personalmente ho visto anch'io in Francia questa cosa e a me personalmente non è normata, però io sarei favorevole a questo e lo faccio, cioè mi è capitato di farlo, nel senso che come i bambini francesi hanno questa abitudine, vengono prima della comunione con le braccia incrociate sul petto ed è un segnale, io li benedico, mi è capitato di far dare questa benedizione a persone che sono presentate così, non potevano fare la comunione e io l'ho benedetta, cioè come i bambini, così, ma adesso proprio pur parler, cioè mi sembra un po' plateale il gesto del con la pisside, eccetera, dire la frase, mi sembra un po' artefatta come cosa, mi sembra più semplice, anche perché uno nella situazione tutto che si accosta, gli fa in modo discreto una benedizione, mi sembra più, come dire, un gesto più, anche perché uno non è che, non sono tutti quelli che hanno voglia, proprio di come dire, che c'è il neon, no, che tutti sappiano. Però mi sembra bello, va bene? Cioè, non penso che. Non intendevo quello quando parlavo di soggettivismi, va bene? Soggettivismi voglio dire che sul messale ci sono scritte delle cose, tu vai perché te. Cioè, non so, il messale ti dice che in certi momenti devi fare una. Ci sono delle preghiere silenziose che deve dire il sacerdote. Ecco, non so, se qualcuno viene a messa qua, cioè, non è che me le invento che io faccio soggettivista. Leggo, cioè, qua a un certo punto. Dopo l'agnello di Dio, il sacerdote con le mani giunte dice sottovoce. Cioè capite che quanto è importante? Perché cioè, con le mani giunte vuol dire così, no? Dice sottovoce. Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo e dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa, di ogni male. Fa che sia sempre fedele alla tua legge e che io non sia mai separato da te. Fa la differenza. Fa la differenza. Se tu stai attento a tutte le cose, fa la differenza. Poi la celebrazione della messa. La bellezza, la messa ti è donata. Sono gesti e parole che sono donate. Non è un canovaccio. Questo è il problema, che il Concilio Vaticano II ci ha donato questa Santa Messa e non è un canovaccio per la libera interpretazione. Ma dice sottovoce, beh, se quindi posso non dirlo. Questo intendo per soggettivismo, non dire questa preghiera che è prescritto che deve essere detta sottovoce. Sottovoce non è in silenzio, non è ad alta voce. Giusto? Questo dico. Non c'è scritto, se gli va può dirla. Se ti va e ti gira oggi. Il problema è che davvero avere questa oggettività costa. Perché c'è giorni che non hai voglia, che hai voglia di finire in fretta, sei stanco, ti senti spossato e tutto. Però è come una madre che non è che non dà da mangiare ai suoi figli. Mamma mia, se una madre desse ai figli solo quando gli va, che cucina solo quando gli va, che solo quando ti va, dedizione solo quando mi va, porcami, è gravissimo. E i mariti non guardino le mogli. In realtà a Dio a che serve che noi veniamo a messa? Lo vuole Gesù, ma che utilità ne ricava? Io come faccio a spiegare? Cioè, io capisco, ma è bello, io ringrazio il Dio che chi ha fatto questa domanda, perché questo è comunque il modo di pensare di molti. Che utilità, come dire, ma che gliene frega se io vengo? Io non lo so perché lo desideri. Desideri, perché Gesù mi ha detto, non ha detto ho desiderato ardentemente, lo vuole, ha desiderato ardentemente, comunicarsi. Cioè farti conoscere il suo intimo, ha desiderato donarsi a te. Certo, tu puoi dire, ma che utilità ne ricava? Io non so qual è l'utilità dell'amore, onestamente. Se guardi le cose da un punto di vista utilitaristico, funzionalista, amare è una perdita di tempo. È inefficace, inefficiente. L'amore non. L'utilità. Quando uno costruisce una casa solo per utilità, guardate i nostri edifici creati con un criterio puramente, ho visto un documentario strepitoso, un quartiere creato esclusivamente con il principio moderno della utilità e della funzionalità. Dopo pochi anni una cosa che è costruita solo per essere utile diventa inutile. Inutile. Questa chiesa non è stata costruita con un criterio di utilità o funzionalità. Ci godi come un riccio entrarci ancora. È bellissima. Secondo me una persona che entra dentro, e ne vedo, che entra così e esce, ha una malattia spirituale, è malato. Cioè deve dire, è malato, come ci sono le malattie fisiche, ci sono le malattie spirituali. Perché non è che devi stare lì. E invece uno che entra dentro, la guarda e fa, perché è bellissima. Non è stata fatta per utilità, bastava un bel casermone, ma una cosa fatta per utilità diventa inutile. Sono andato recentemente in una parrocchia di periferia a fare una catechesi. Questa chiesa, tutta cemento armato, tipo palazzetto dello sport, tutto così era gira. Una volta di cemento con un buco sopra che è l'unica finestra. Cemento armato a Roma, sapete cosa vuol dire? Ghiacciata d'inverno, una graticola d'estate, perché ha tutti ferro dentro, è mostruosa. Il parroco mi dice, ma io ho fatto i condizionatori, fa acqua fresca. I confessionali, una specie di fessura nera dove lui ha detto, no, li abbiamo tolti da lì confessionali, perché immaginati entrare dentro, ti veniva l'angoscia proprio a entrare. La bellezza non è funzionale, non è utile. Una cosa bella non è, cioè, scusate, ma che utilità ha quell'angelo? Scusa, ma quello deve suonare. Perché tutti quegli angeli, tutte quelle decore, sono inutili. Ma la bellezza è utile o inutile? Il problema è che quando tu togli la bellezza, sei malato. Quando fai le cose solo E allora faceva vedere il quartiere dove lui era nato, questo qua, era stato distrutto e sostituito dal cemento. Scruton si chiama, Scruton spero di aver detto giusto. Questo grande documentario BBC, naturalmente quelli belli te li tolgono subito, non si trova più. Porca. Adesso devo trovare quel metodo che appena escono me li acchiappo, perché sennò, ciao, quando c'è una cosa bella, le scemenze, quelle le detengono per 200 anni. Quelle le cose. Allora, quindi, lui era nato in questo quartiere, tutto fatto con criteri a misura d'uomo, tutto scomparso, tutto cemento, capannone, tutto fatiscente. In quel quartiere l'unico posto vivo era una piccola casetta che era diventata un bar, un pub, l'unico luogo pieno di gente, ricco di aggregazione, perché l'uomo cerca la bellezza. Noi tutti cerchiamo la bellezza. Dite quello che volete, che la bellezza è soggettiva, cioè quello che è bello per me non è bello per te. Per me questa è una cavolata pazzesca, va bene? Prendetemi per matto, per me questa chiesa è oggettivamente bella. Che vi devo dire? Capisco, guarda, dire questa cosa, capisco che culturalmente è un problema. C'è qualcuno che dice, ma però non si può, perché questa chiesa, poi dopo, questa non è una chiesa, questa è la chiesa dei ricchi, tutto questo oro, e i poveri. Tutte stupidate, perché questa chiesa, sapete per più della metà con che soldi è stata fatta? E questa è storia, storia, storia coi soldi dei poveri, dei semplici, degli uomini, donne che hanno dato le loro catenine, i loro anelli per costruire questa chiesa. Questi sono i nostri poveri. Perché questa gloria, questa bellezza è la gloria di Dio ed è per tutti, per il povero, per il semplice. I barboni ci entrano dentro, pisciano negli angoli, sì, ma è anche loro questa chiesa. Il prossimo dei passi sarà proprio su questo discorso della povertà, ricchezza, potere nella chiesa e tutto. Ma questa chiesa è la gloria di Dio ed è per tutti. E non è una ricchezza privata, è una ricchezza pubblica a disposizione di chiunque. Ed è stata costruita coi soldi dei poveri. E questa non è la pringa del prete, questa è storia. E se mi accaloro è perché è la verità. Dimostrabile, con documenti alla mano, che è stata fatta coi soldi della povera gente. Quindi capite che anche il discorso poi, la chiesa, l'IMU e tutto, questa chiesa era fatta dai benefattori, donata ai padri, costruita dai padri anche con i loro soldi privati. Poi sono arrivati i piemontesi, confiscata, è dello Stato. Oh! Quello era il sangue dei poveri. Questa chiesa non è più nostra. Io ci parlo, ma non è nostra, è dello Stato. E quando dopo tanti accordi, cioè la storia è anche un po' più complessa, c'è stato il discorso della restituzione, l'otto per mille, queste cose, rientrano anche le cose, usiamo la parola, rubato dallo Stato, perché io lo chiamo rubare. E adesso non so il FEC come la metto qua, se saranno contenti di sapere che non è loro. Non sarebbe meglio vivere Gesù nel quotidiano e quindi al di fuori delle quattro mura della Chiesa e non solo viceversa? Attenzione, perché questa domanda io l'ho fatta, questa domanda è colpevole, perché io, questa viene dopo la catechesi. Cioè, io la catechesi, ho detto proprio che il principio cattolico è et. Tu non puoi vivere la messa come un momento di e poi non vivere la comunione spirituale, non volere la comunione spirituale con Gesù prima e dopo. Però et, prima e dopo, et durante. Non se la vivi, ma perché se la vivi, non puoi viverla prima e dopo se non la vivi durante, e non puoi viverla durante se non la vivi prima e dopo. Et. Non è out. Se ti interessano i poveri, cose, tutto. Io non ho mai, a me interessano i poveri di tutto, tutto, l'amore, la dedizione, eccetera. Come un poveretto io vengo qui a prendere la forza dal sacramento, perché Gesù, fino a prova contraria, se sei credente, se lo leggi, hai letto il Vangelo, Gesù ha detto: senza di me non potete fare nulla, rimanete in me. Poi ti invita lui a dirti: mangiate, prendete, questo è il mio corpo, il mio sangue. Ma scusa, non è che un'ora in queste quattro mura ti ostacola poi il processo vitale per tutto il resto. Non è che devi star qui a... umilmente vieni a prendere la forza dai sacramenti, perché ricevi, se è vero quello che ha detto Gesù, la vita divina nei sacramenti. Io preferisco immaginare sempre Gesù nell'altro, non nel chi mi sta di fronte, in chi ha bisogno ed è più sfortunato di me. Un grosso danno per la Chiesa è che allontana le persone sono proprio le lezioni di morale. Io non so se questa è una lezione di morale, io non chiedo a questa persona dire: tanto io sono sempre qua in quel confessionale, viene, ne parliamo e tutto. Per me non è una lezione di morale, e sono pronto a dirlo, a ripetere una per una le cose. Questa non è una lezione di morale, non c'è neanche una parola di moralismo. Non ho usato una volta la parola si deve, tu devi e tutto. Ho spiegato, cercato di spiegare solo il senso delle cose. Tu preferisci immaginare Gesù, ma quello magari non è Gesù. Questo è il problema. Che tu ti fai un Gesù a tuo uso e consumo, che ti fai un Gesù che te lo puoi mettere in tasca e fargli fare tutto quello che vuoi. È gesuino. È il mio Gesù, lo preferisco immaginare. Immaginalo. Ma io Gesù lo conosco dal Vangelo. parto dal Vangelo per conoscerlo. E se lui ha detto prendete, mangiate, fate questo in memoria di me, fate, è un imperativo. Non è se vi va ogni tanto fatelo per dare una rinfrescata. Fate questo in memoria di me, prendete, mangiate, ho desiderato ardentemente. Non sono, questo è Gesù. Allora poi attacca la seconda pista. Questo l'ha scritto la Chiesa, l'ha inventato. E ritorna all'incontro della volta precedente, però dobbiamo tutti studiare. Io, però anche chi scrive. Cioè, a me questa sembra una lezione di morale. Dico in coscienza, questa mi sembra una lezione di morale. Secondo me la gente si allontana perché, sapete, per il motivo perché noi non abbiamo fede tante volte. Per questo la gente si allontana. O prima, o durante, o dopo, non manifestiamo questa fede. Questo è il vero motivo. E poi perché c'è anche tante tentazioni, tanti ostacoli alla fede. Nella mia parrocchia, al momento della consacrazione, vengono fatti salire i ragazzi cresimandi attorno all'altare e fatti inginocchiare, rimangono lì fino al Padre Nostro. Sa spiegarmi il motivo? Non so. Non saprei, cioè. Perché penso che il segno che si vuole trasmettere è questo. La cresima è il ricevere il dono dello Spirito Santo per testimoniare pubblicamente la propria fede, per essere fortificati, per difendere la propria fede. Perché se Gesù ha detto hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, se ha detto vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, se dice a Pietro le porte degli inferi non prevarranno, significa che non è proprio... Cioè, quindi, per prepararsi a essere agnello in mezzo ai lupi, per prepararti a essere perseguitato, hai bisogno di un dono speciale dello Spirito Santo per essere fortificato. Allora, forse, il sacerdote, facendoli inginocchiare lì, anziché là, okay, anziché nei banchi, visibilmente, vuole sottolineare questo. Ci stiamo preparando a riconoscere davanti a tutti pubblicamente, penso che sia questo il... Io non lo farei, però la comunione è davvero il momento centrale della messa? Se faccio la comunione pur essendo separata, commetto peccato grave? Se vado a messa e non faccio la comunione, è tutto vano? Allora, sì, la messa, cioè ci sono due momenti in cui Gesù si dona, cioè si dice che ci sono due mense, cioè Gesù che si dona, cioè la differenza ad esempio è fondamentale, quando leggiamo il Vangelo a casa e quando viene proclamato durante la messa, è una differenza pazzesca, perché lì lo leggi tu, in quel momento è Cristo che sta parlando nel momento della messa. Quindi anche quella è Cristo che si sta donando. Certamente proprio il vertice quando si dona fisicamente col suo corpo. Se faccio la comunione pur essendo separata, commetto peccato grave? Dipende. Cioè, qua i casi sono importanti. Caso uno, tu sei sposato, tua moglie impazzisce e scappa con un ballerino giamaicano. E ti molla da solo a allevare i tuoi figli, solo. Tu dici, ma no, ma io non voglio, tutto cioè, sei abbandonato, rimani abbandonato da questa. Subisci questa separazione, non l'hai voluta, l'hai patita, con tutto te stesso, l'hai patita, l'hai sofferta. E tu rimani fedele al sacramento e dici a questo, chiamandolo in Giamaica, dici guarda che io comunque sono il tuo sposo, sono io tuo marito. Quello lì, non, cioè, noi siamo veramente, io darò la mia vita per te. Adesso faccio il caso limite, dire io voglio amarti come Cristo ama la Chiesa, e Cristo non molla la Chiesa perché è piena di peccatori. Ecco, io non ti mollo. Come Cristo ama l'umanità peccatrice, io sono legato a te da questo sacramento, voglio continuare ad amarti. E Cristo mi dà la forza. ma questo uomo, ma deve andare a fare la comunione, altro che peccato grave, non è l'etichetta separato tutto. L'unico caso in cui si rompe questo è la questione del divorziato risposato. Se poi questa vuole andare anche al divorzio, questo deve concedere per qualche motivo il divorzio, questo, lui dice legalmente, ma io sono sposato con questa persona, continuo a vivere la fedeltà a questo rapporto e fino al momento della mia morte io non mi metterò con nessun altro, anche se questi bambini hanno bisogno, perché io sono sposato quella là, che è mia moglie, ok? Quindi non è sempre, bisogna vedere caso per caso. Se vado a messa e non faccio la comunione è tutto vano. Io sottolineerei l'importanza centrale della comunione spirituale, cioè della volontà di essere in comunione spirituale con Cristo, prima e dopo, espressa anche durante la messa. Certamente il vertice è quello di fare la comunione anche sacramentale, però, parole del Papa, non andare alla messa, partecipare, non fare la comunione, non è nulla, cioè, ha detto lui. Ha delle parole molto belle, non so se l'avevo preso come allegato, chissà, ma sì, l'avevo preso. Cioè questa è una risposta che lui, chi ha un po' di mestichezza con internet lo trova, basta mettere in un motore di ricerca, quando Papa è andato in vacanza ad Aosta, poi ha risposto nel 2005, era appena diventato Papa, ha risposto delle domande dei sacerdoti, e uno era proprio un sacerdote della diocesi di Aosta, ha sollevato il tema della comunione ai fedeli divorziati e risposati. Ecco la risposta del Santo Padre, se volete ve la leggo e concludiamo così l'incontro. Mi spiace per questa domanda. Vabbè, poi la leggiamo dopo. Sappiamo tutti, ad esempio, è grave che queste parole, chiaramente non aspettatevi che i mezzi di comunicazione, cioè il Papa fa un discorso e mettono due righe, tutto questo discorso qua non lo troverete mai. Che secondo me io l'ho dato tanti che erano in questa situazione e ho sempre conservato un rapporto eccellente, buonissimo. Vado a cena a casa loro, i bambini vengono dopo la messa, di bambini di coppie e li benedico, li abbraccio e tutto, cioè abbracciolo, cioè, vengono a messa. Cioè. Io onestamente questo problema lo capisco che è una sofferenza, però fino a un certo punto, perché non c'è mai stato un divorziato risposato che si trova in situazione che venendo qua non si sia sentito accolto, abbracciato dalla Chiesa e amato, mai, credo. Sappiamo tutti che questo è un problema particolarmente doloroso per le persone che vivono in situazioni dove sono esclusi dalla comunione eucaristica e naturalmente anche per i sacerdoti che vogliono aiutare queste persone ad amare la Chiesa e ad amare Cristo. Questo pone un problema. Nessuno di noi ha una ricetta fatta, anche perché le situazioni sono sempre diverse. Direi particolarmente dolorosa è la situazione di quanti erano sposati in Chiesa ma non erano veramente credenti, e lo hanno fatto per tradizione, e poi trovandosi in un nuovo matrimonio non valido, si convertono, trovano la fede e si sentono esclusi dal sacramento. Questa è realmente una sofferenza grande. E quando sono stato prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ho invitato diverse conferenze episcopali e specialisti a studiare questo problema. Due punti. Un sacramento celebrato senza fede. Se realmente si possa trovare qui un momento di invalidità, perché al sacramento mancava una dimensione fondamentale, oso dire. Io personalmente lo pensavo. Cioè, guardate, ma questo è essere uomini, questo è essere coraggiosi. Questo da Papa ha detto che quando era con dottrina della fede era personalmente convinto che moltissimi matrimoni sono nulli e invalidi perché la gente si è sposata senza fede, che è quello che pensiamo noi. Ma l'ha detto da Papa. E questo testo, che è di un progressismo, se vogliamo usare questa, spaventosissimo, non è conosciuto. Nei mezzi di comunicazione è più comodo il Papa. Nazista. dice, io personalmente lo pensavo, ma dalle discussioni che abbiamo avuto ho capito che il problema è molto difficile e deve essere ancora approfondito. Ma data la situazione di sofferenza di queste persone, è da approfondire. Non oso dare adesso una risposta, mamma mia, ma ve l'avessi io questa umiltà. Non oso dare adesso una risposta. In ogni caso mi sembrano importanti almeno due aspetti. Il primo, com'è complicato, non si capisce niente, è proprio un teologo. Io li prenderei a sberle, quelli che dicono così non hanno mai letto niente, perché sono degli asini, calzati e vestiti. Giudicare una persona senza aver letto quello che dice è irragionevole, irrazionale, chiunque essa sia. Il primo, anche se non possono andare alla comunione sacramentale, non sono esclusi dall'amore della Chiesa e dall'amore di Cristo. Un'eucaristia senza la comunione sacramentale immediata non è certamente completa, manca una cosa essenziale. Tuttavia è anche vero che partecipare all'eucaristia senza comunione eucaristica non è uguale a niente. È sempre essere coinvolti nel mistero della croce e della resurrezione di Cristo. È sempre partecipazione al grande sacramento nella dimensione spirituale e pneumatica, nella dimensione anche ecclesiale, cioè significa fai parte della Chiesa, partecipi alla sofferenza della Chiesa. E dato che è il sacramento della passione di Cristo, la Messa, il Cristo sofferente abbraccia in un modo particolare queste persone e comunica con loro in un altro modo. E possono quindi sentirsi abbracciate dal Signore crocifisso che cade in terra e muore e soffre per loro e con loro. Le avete mai sentite queste parole? Vorrei sapere chi le ha già sentite, alzi la mano. No, sinceramente, no, perché qualcuno le ha già sentite. Chi l'ha sentita, alzi la mano. Occorre dunque far capire che anche se purtroppo manca una dimensione fondamentale, tuttavia essi non sono esclusi dal grande mistero dell'Eucarestia, dall'amore di Cristo qui presente. L'Eucarestia è una realtà più profonda, cioè manca un aspetto, ma non sono escluse. Questo mi sembra importante, come è importante che il parroco e la comunità parrocchiale facciano sentire a queste persone che da una parte dobbiamo rispettare l'inscindibilità del sacramento e dall'altra parte che amiamo queste persone che soffrono anche per noi. Il Papa, i divorziati, i risposati che sono in questa situazione soffrono anche per noi. Come si fa a non amarlo quest'uomo? Cioè io mi chiedo, come si fa a non amare uno che dice così? Perché questo è quello che abbiamo sempre pensato e lui lo dice meglio. E dobbiamo anche il problema è che in lui, in modo evidente, totale, si realizza la parola di Gesù, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, hanno perseguitato me, perseguiteranno che voi. In lui, in quest'uomo, si vede realizzato pienamente questa profezia di Gesù. E dobbiamo anche soffrire noi con loro, perché danno una testimonianza importante, perché sappiamo che nel momento in cui si crede, si cede per amore, si fa torto al sacramento stesso. E l'indissolubilità appare sempre meno vera. Ci sarebbe ancora una pagina, ma... Il secondo punto è che dobbiamo insegnare e rendere credibile, quattro mura, chiesa, rito, e rendere credibile, vita prima e dopo la messa, et. Anche per la nostra vita, è che la sofferenza in diverse forme fa necessariamente parte della nostra vita. E questa è una sofferenza nobile, direi. Di nuovo occorre far capire che il piacere non è tutto, che il cristianesimo ci dà gioia come l'amore dà gioia, ma l'amore è anche sempre rinuncia a se stesso. Il Signore stesso ci ha dato la formula di che cosa è amore. Chi perde se stesso si trova, chi guadagna e conserva se stesso si perde. È sempre un esodo e quindi anche una sofferenza. La vera gioia è una cosa distinta dal piacere. La gioia cresce, matura sempre nella sofferenza in comunione con la croce di Gesù Cristo. Solo qui nasce la vera gioia della fede, dalla quale anche loro non sono esclusi se imparano ad accettare la loro sofferenza in comunione con quella di Cristo.